voi che ribaltate la partita, il pareggio, la pioggia, il vento. Si può definire epica questa partita?
La ricorderemo per tanto tempo perché l'Inter ha due coglioni così.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Cross, sì, mezzo all'area, rete, Lautaro Martinez!
Occhi spiritati,
sì.
Urlo a tutta bocca aperta, braccia aperte come i capi tribù.
Mi è uscito da dentro, come mi escono in tutti quello che faccio. Cerco di insultare perché per me fare gol è vita.
Colpo di testa, rete! Pavard ha colpito!
Ho una bellissima serata vissuta insieme ai nostri tifosi in uno stadio che ci ha aiutato tantissimo contro una squadra fortissima. Ha fatto due grandi partite, ma ha trovato una squadra che ha voluto la qualificazione a tutti i costi. Ci siamo aiutati perché solo così si può battere una squadra di questo livello.
Sarà una partita importante contro un grandissimo avversario come lo è il Barcellona, però noi pensiamo a vincere tutto perché se no non possiamo giocare a questo sport.
Qual è l'urlo della vittoria?
Sì!
Allora, nota di cronaca prima di cominciare, che interesserà tutti gli appassionati di calcio italiani, interisti, non interisti, gufi compresi. Le partite di semifinale saranno trasmesse in chiaro perché quando arrivi a questo punto subentra l'interesse nazionale, quindi partite in chiaro, sia quella del mercoledì che dovrebbe andare su Prime, che sarebbe in tasca a Prime e quindi verrà trovato un accordo, si vedrà con chi, sia quella di ritorno del martedì successivo. Pierluigi Pardo, buongiorno.
Ciao, ciao, come va?
Dopo galleria delle grandi notti di Coppa dei Campioni. Bene, no?
Benissimo.
Gufi magari meno, sembra... che, cioè, salutiamo anche loro, mica un problema.
Capito. No, noi siamo per il diritto di gufaggio perché al cuore non si comanda, è la linea editoriale di questa trasmissione, quindi ognuno deve seguire.
Fa quello istinti. Che ne ha voglia. Sì.
Però è una bellissima notizia per l'Inter, prima di tutto, o per il calcio italiano che si, insomma, ferma dei segnali di crescita con quella che è la sua squadra di riferimento negli ultimi anni, perché insomma, al netto di tutto, negli ultimi anni, che sono stati anni molto divertenti sul piano della variabilità, no? Gli scudetti Juve, Milan, certo. Inter, Napoli, Inter, e adesso vedremo se Inter o Napoli quest'anno, quindi sicuramente ci divertiamo di più sul piano dell'equilibrio rispetto ad altri paesi, però in questo periodo comunque la squadra di riferimento, secondo me, l'ho detto mille volte e lo ribadisco più che oggi, è l'Inter, certo. Che è la squadra che in termini di struttura, di crescita, di continuità, di rendimento ha fatto di più. Ora, ieri è stato un passaggio cruciale.
È chiaro.
Cruciale perché l'avevamo anche detto prima della partita, nonostante il risultato dell'andata non sarebbe stato facile, non è stato facile, però è un grande passaggio. Io credo che abbia almeno il 50% di possibilità.
Ah, sì, sì, non c'è dubbio. È stata anche una notte molto teatrale ed è per questo che, insomma, è un piacere, oltre che perché è stata teatrale, perché ha vinto l'Inter, sempre un piacere parlare con Gianfelice Facchetti. Ciao Gianfelice.
Ciao, ciao, buongiorno.
Teatrale un po', sì, la gioia selvaggia di Lautaro, il manifesto. Tra l'altro, di quei 15 minuti, e questa è la cosa che più mi ha impressionato dell'Inter, di reazione pazzesca alla paura, come se le avessero tolto il tappo.
Sì, quel gol è arrivato in un momento, era iniziato il secondo tempo da poco, una fase anche abbastanza tranquilla della partita, con Mkhitaryan a terra che non si capisce se si fosse fatto male oppure no. Dal vivo non sembrava che fosse possibile, anche la facilità con cui quella palla è carambolata in porta senza neanche che Sommer si tuffasse, e però lì poi in realtà l'Inter ha affermato il proprio diritto di voler giocare, di voler andare avanti, e in pochi minuti c'è stata questa reazione d'istinto fortissima che che sta sicuramente appunto nella voglia di Lautaro e di tutti gli altri, sì, di riprendersi insomma il proprio destino tra le mani.
E a parte il fatto che continuo a pensare, non da ieri sera, che Lautaro sia ai top 3 del mondo, o top 5 se volete nel suo ruolo, poi mi dite se volete anche gli altri. Io credo che cioè si percepiva la televisione, ma l'energia che c'è stata in quei momenti lì è stata pazzesca. Si percepiva, ti ripeto, dal divano.
Sì, sì, no, ma è verissimo. A un certo punto, pochi minuti prima che uscisse, Lautaro ha fatto una rincorsa fino a praticamente, credo, la tre quarti nostra per inseguire un giocatore del Bayern. E avevo mio figlio accanto e gli ho detto, cioè, dico, guarda lui dove sta andando adesso, fin dove lo sta rincorrendo. E però appunto poi l'atmosfera di ieri era proprio quella di certe notti di San Siro.
Sì. Galleria delle notti di Coppa dei Campioni, Gianfelice, che tu hai vissuto moltissime volte in moltissime vesti. Partita di grande fisicità, perché così hanno voluto i tedeschi. L'Inter è uscita esausta, per l'appunto, a cominciare da Lautaro. Poi si può parlare anche di Taremi, magari lo faremo, perché non mi sembrava onestamente un giocatore di pallone ieri sera. È il momento delle scelte: Bologna, derby, Roma, Barcellona, andata.
È il momento che dura da un po', devo dire la verità. Adesso si drammatizza la situazione, aumenta il dramma, proprio inteso in senso di teatralità, perché cresce l'importanza delle partite, cresce il livello di stanchezza, ma cresce anche l'adrenalina in corpo. E questa è una cosa che l'Inter vive dall'inizio della stagione, soprattutto. Leggevo la statistica del sempre attento Gippu Pastore che sottolinea che dopo la Juve di 11 anni fa, 10 anni fa, è la prima squadra sopra i 30 anni come età media ad andare in semifinale, quindi questo elemento c'è, però è un elemento che secondo me se può avere degli aspetti negativi sul piano fisico, ha sicuramente gli aspetti positivi sul piano della personalità. Io credo che l'Inter abbia passato questo turno col Bayern perché è più squadra, perché i giocatori dell'Inter in questo momento hanno più personalità di quelli del Bayern, perché alcuni leader del Bayern non sono riusciti a fare quello che invece i leader dell'Inter hanno fatto.
Bravo, esatto.
Lautaro, va bene, sfondi no, una porta aperta. Chi ascolta questa trasmissione sa che mi sono indignato quando qualcuno lo ha criticato, lo ha contestato. Per me Lautaro, anche il Lautaro dell'autunno, che segnava oggettivamente poco,
sì,
però mi capitava spesso di fare le telecronache, quelle che non, di cui non facevo telecronache, le guardavo comunque, era un attaccante che lavorava per la squadra tantissimo, che magari qualche volta falliva qualche occasione, ma è stato sempre un giocatore utile alla causa, non è mai stato, per me non è mai stato in crisi, nemmeno in autunno quando segnava poco. Adesso sicuramente in questo 2025, il 2025 inizia il 2023 per Lautaro, che fu un anno meraviglioso, e sulla teatralità magari qualche tifoso del Milan con un po' di saudage avrà pensato alla tempesta perfetta di Milan-Manchester, perché ieri sera non ero al San Siro, ma le condizioni meteo mi sembravano abbastanza simili a quelle di quel 3-0 clamoroso del Milan al ritorno contro lo United di 18 anni fa. Ieri c'era pure il vento, una volta non c'era il vento temporale, però insomma è stata una partita epica, ma l'Inter ha questi valori, ha questa forza, ha questo senso del destino addosso, e poi insomma molto secondo me sta nel lavoro di Inzaghi, senza doverlo ripetere ogni giorno, ma secondo me è meritato ed è doveroso.
No, certo, Gianfelice, prima di salutarti una considerazione filosofica che mi ispira Pardo. Sembrava quella notte di Milan-Manchester. Si è ribaltata l'iconografia dei ruoli nella Milano del pallone. Una volta quella così era il Milan, l'Inter era pazza, quella che andava su e giù, quella lunatica. Adesso è diventata una squadra estremamente razionale, solida, affidabile, dall'altra parte meno di tutto questo.
Sì, sì, di qua c'è veramente questo senso di normalità, e mi unisco a quello che dice Pierluigi, cioè che forse la grande qualità di Simone Inzaghi, insieme a tante altre sulla panchina dell'Inter, è quella proprio di aver cambiato la maniera di essere allenatore dell'Inter, cioè non più questo senso di dover sentirsi accerchiati, di alzare la tensione rispetto al mondo esterno, ma avere la tranquillità del proprio percorso e inseguirlo senza appunto dover sempre alzare la tensione quando non c'è bisogno. Questo ha permesso di gestire una stagione piena di impegni, con giocatori magari anche un po' maturi, ma tirando fuori dagli uomini in campo qualcosa in più che poi ha fatto la differenza anche ieri. E non a caso, insomma, sta allungando ormai il proprio cammino, insomma, sulla nostra panchina, speriamo per più tempo possibile, proprio perché ha questa capacità di stare lì senza logorare e logorarsi.
Ma sai, qua segreto di Pulcinella, all'Inter tutte le cose sono al loro posto, la società, l'allenatore, i giocatori, insomma, mi sembra un po' tutto al suo posto, da altre parti meno. Grazie Gianfelice, un abbraccio.
Grazie a voi, ciao.
No, questo lo penso davvero, insomma, all'Inter mi sembra che tutto sia conseguenziale alla storia recente di questo club. No, ma con il Barça,
Marotta, il dirigente di riferimento del calcio italiano in questi ultimi anni, cioè è oltretutto adesso il presidente, ma è un dirigente amministrativo che ha portato razionalità, che ha portato equilibrio, che quando c'è un problema e bisogna metterci la faccia ce la mette, non ha, quindi hai già nei confronti del mondo esterno un'interfaccia sempre puntuale, sempre diplomatica, ha delle relazioni eccellenti, sa delegare, perché non è che Marotta si metta a scegliere i giocatori, perlomeno da quello che so io,
sì, no?
Quindi certo, ha una struttura di un certo tipo, si muove in anticipo, ti dico che l'Inter già sta pensando alla sfera tecnica dei prossimi anni, cioè come continuare a impostare il lavoro, quindi è veramente l'esempio più riuscito, e ha fatto questa operazione che io lo dico sempre rispetto ad altri grandi club italiani, è andata dritta, cioè con tutto che aveva, e l'ha riconosciuto anche Inzaghi se non sbaglio ieri sera nell'intervista, con tutto che c'erano una serie di vincoli di natura economica e di diciamo di spending review, è riuscita a conciliare le due cose.
No, ma
se tu guardi quanti parametri zero, quanti giocatori pagati poco stanno rendendo dei livelli importanti, beh, insomma.
L'abbiamo detto molte volte, ma anche perché ha avuto le giuste deleghe dalla società, che adesso il grande punto, sappiamo l'Inter è una nuova proprietà e quindi il grande punto sarà chiarire questi rapporti di forza economici, ma non solo, quindi Marotta bravissimo, ma anche chi lo ha delegato in maniera così larga è stato bravo e bisogna riconoscerlo. In questo caso Zhang, la proprietà precedente, questi vediamo. Torniamo al campo, magari se volete intervenire 800 24 00 24, il vostro contatto. Vi faccio sentire il protagonista della partita di ieri sera, cioè l'uomo di qui sopra, cioè Lautaro.
Tantissimo lavoro, tantissimo sacrificio, un calendario veramente con tantissime partite riavvicinate, ma l'Inter non molla, l'Inter ha personalità, ha cuore, ha testa. In qualche momento della gara abbiamo sofferto, però l'Inter un'altra volta ha dimostrato che sta per grandi cose.
Così al microfono di Prime, che reggeva Alessandro Alciato, ieri sera ero vagamente preoccupato per lui, dato che è mio amico e credo che abbia fatto una discreta fatica a tenere dietro Inzaghi. Ciao Ale.
Buongiorno, sì, bisogna essere esorcisti ormai per stare indietro al demone
raccattapalle, Alci. Come stai raccattapalle?
Alla fine raccattapalle era contentissimo, è stato spinto alla fine da un giocatore del Bayern, ma era tutta tattica, perché sai che nei secondi finali il pallone sparisce a bordo campo, quindi,
sì.
Soprattutto quando la partita deve finire in fretta per la squadra di casa.
Sì, no, comunque vicino a quella panchina, se hai fatto fatica hai dormito fino a tardi, immagino.
Sì, no, nel senso che sono vecchio, ormai dormo poco, però è uno spettacolo vero, è vivere la partita vicino a Inzaghi, perché la vive dal primo all'ultimo secondo, cioè non esiste area tecnica per lui, si sono rassegnati ormai tutti gli arbitri, il quarto uomo che deve seguire Inzaghi, perché alla centesima volta che gli dice non devi uscire dall'area tecnica, devi stare dentro, e poi sa che è una missione impossibile, perché è come se Inzaghi entrasse in un'altra dimensione, sempre lucido, perché è lucidissimo durante la partita, però cioè il corpo va, va, va in tutte le direzioni, la vive come se fosse ancora giocatore e uno di loro potesse entrerebbe in campo.
No, lo fa anche, certe volte gioca alla sinistra, lo vediamo.
Esatto, sul, davanti alla sua panchina, ma è, ha ragione Pier quando dice che insomma Marotta è uno dei segreti dell'Inter e l'altro si chiama Simone Inzaghi, perché era complicato arrivare, arrivare all'Inter e fare tutto il percorso che ha fatto lui e far diventare, trasformare l'Inter in una squadra totalmente europea, perché insomma Inzaghi ha giocato una finale di Champions con l'Inter e meritava di vincerla l'Inter, su questo credo siamo tutti concordi, contro il Manchester City, e adesso l'ha riportata nelle prime quattro vincendo su un campo dove non vinceva nessuno, cioè quello del Bayern Monaco, vincendo col Bayern Monaco in casa, l'Inter non c'era sostanzialmente mai riuscita, e adesso può andare a giocare contro un Barcellona non partendo sconfitta, perché poi il Barcellona non è una squadra che difende a centrocampo, però l'Inter è una squadra che sa attaccare una squadra che
difende bravo, infatti questo è interessante perché tramontato il Real, e poi parliamo anche di questo con Alessandro Alciato, tramontato ieri il Real come avevamo grosso modo previsto, no? In questo caso ci abbiamo preso, è diventata quasi una coppa per outsider, cioè le grandi favorite che poteva essere a Madrid, il City, il Liverpool che andava a mille, è diventata quasi una coppa per outsider con l'Inter che a me sembra la meno outsider di tutti e con il Barcellona che non era onestamente partito in questa stagione tra le mille difficoltà economiche, pieno di ragazzini, tra l'altro squadre molto giovani sia il Barça che il Paris Saint Germain. Ecco, sarà una sfida profondamente diversa rispetto a quella alla doppia col Bayern e magari anche un po' più semplice tatticamente.
Sì, sai che sono d'accordo e secondo me ci prendono per eretici se lo diciamo. Vabbè. Però io credo che sia esattamente così. Cioè il Bayern era sulla carta più complicato rispetto al Barcellona, almeno io la penso così, la penso come te, poi magari ci smentiranno i fatti, ci smentiranno i protagonisti, però quel modo di giocare del Barcellona abbinato al modo di giocare dell'Inter insomma potrebbe portare qualcosa di positivo, perché è vero che è difficile giocare contro una squadra che difende con la linea alta sostanzialmente a centrocampo, ma se quella squadra perde dei palloni, questo lo dicono le statistiche, e l'Inter quando la squadra avversaria perde dei palloni diciamo che forse non è la migliore squadra da affrontare, ecco.
Diciamo che è la peggiore per lui.
Esatto.
Ma poi sei retico anche tu.
Ieri l'Inter ha trovato due gol su palla inattiva, che non è una diminuzione, è una l'Inter, ne parlavo con Stramaccioni l'altra sera a cena dopo Inter-Cagliari, che questa è una squadra che trova il gol in tutti i modi possibili. E trova i gol con i centrocampisti, trova i gol con i difensori, trova ovviamente i gol con gli attaccanti, magari in autunno più Thuram, adesso più Lautaro, ma non importa, con Arnautovic che tra l'altro sta facendo capire di poter essere eventualmente finalmente una backup di alto livello. Io
aspetta un attimo, però metto. Inciso su mentalmente una backup di alto livello, poi ieri entra Taremi, ma ho capito bene Alessandro, è stato ammonito in panchina Arnautovic?
Sì, poi non si era capito bene chi fosse stato ammonito in quel momento, c'era un discreto casino, però sì, sì, si pensava fosse stato ammonito Inzaghi, invece è stato ammonito Arnautovic. Poi vi rubo solo un secondo, ma vi faccio una domanda, una richiesta. Fra poco posso spendere 30 secondi per un giocatore straordinario che si chiama Henrik Mkhitaryan?
Certo, puoi assolutamente, ma prima finisce Pardo il ragionamento.
Sì.
No, ma puoi farlo, fare, ti devolvo i secondi, oppure vai avanti con il ragionamento, perché Mkhitaryan è una di quelle storie di giocatori rigenerati, completamente rigenerati, come i telefonini, rigenerati. Cioè, giocatori che sembravano per un certo tipo di calcio a fine corsa, premesso che da quello che mi risulta la Roma l'avrebbe tenuto volentieri, quindi poi è stata una sua scelta quella di andare a vivere un'esperienza diversa, da quello che mi risulta, e non credo che Mourinho non volesse tenerlo. Però, insomma, non era scontato che potesse continuare alla sua carriera, perché l'anagrafe comincia a essere non esattamente semplice, come non lo è per Acerbi, come non lo è per altri giocatori di grande esperienza. Quello che ti dà Sommer è tanto sono durante la stagione, quindi io Barcellona Inter è una partita bellissima, interessantissima, sono d'accordo con Alci, tutto detto, per me non è sfavorita l'Inter, adesso poi ho troppo rispetto delle scaramanzie dei nostri ascoltatori nell'Azzurri per
gufi compresi,
per potermi lanciare, però sì, anche per i gufi, però ad oggi l'Inter non mi sembra, diciamo che non mi sembra sfavorita, ecco, non mi sembra sfavorita, cioè mi sembra delle due la squadra più matura. Poi è chiaro che se il Barcellona trova certi picchi estetici, come il Paris Saint Germain del resto, se trova certi picchi estetici di condizione, che ne parlavamo ieri con Filippo Maria Ricci,
sì, certo,
in questo momento non ha,
certo,
che magari 20 giorni fa aveva,
e che magari tra
perché 15 giorni ce l'hanno tantissimo. Però ecco, insomma, voglio dire, stiamo parlando di una partita quantomeno equilibrata, ma se ti dovessi dire un mio feeling, io penso che l'Inter abbia qualcosa in più in termini proprio di maturità. C'è un'incognita, questo non è un dettaglio, c'è un'incognita legata al calendario, perché comunque l'Inter ha ogni tre giorni una partita
cruciale,
finito con alcuni giocatori veramente sulle gambe, come fisiologico che sia, e non è che può andare a Bologna a dormire, a fare un turnover eccessivo, e non lo potrà fare in Coppa Italia, non lo potrà fare con la Roma la settimana successiva, quindi è ovvio che il tour de force si allunga e la gestione di queste energie è il vero grande tema. Però ragazzi, è una storia bellissima da vivere. Io credo che, senza diventare Moccia che salutiamo, però questo aspetto del vivere le emozioni sia una cosa che noi dobbiamo sottolineare, cioè i tifosi dell'Inter che erano allo stadio ieri sera e anche quelli che hanno visto la partita a casa, premesso che vogliono arrivare a Monaco e vogliono alzare la coppa, perché questo
ci sono emozionati, però hanno vissuto una grande notte, quella lì non gliela porta via nessuno, no, ma sono d'accordo con te, quello che hai vissuto fin qui non glielo porta via nessuno, senza stare a dire il bello del viaggio, il viaggio stesso, bla bla bla. Mkhitaryan, Ale.
Sì, per me è sorprendente Mkhitaryan, e diciamo alla vigilia della partita, no, aveva detto in conferenza stampa potrei anche ritirarmi alla fine della stagione, era una battuta, perché pochi minuti fa ad esempio a noi di Prime in un'intervista esclusiva aveva detto io voglio restare ancora un anno all'Inter, sto lavorando per questo e alla società l'ho detto e sto attendendo la loro decisione, ma è sorprendente per quello che riesce a fare a 36 anni ed è sorprendente quanto sia importante all'interno di questa squadra. È uno, ad esempio, non so, che per essere a questo livello dorme 10 ore al giorno, cioè lui ha dei figli, non è che, e anche Pier lo sa, se hai dei figli non è che riesci proprio a dormire tantissimo la notte, lui se non riesce a dormire quelle 10 ore la notte, bilancia dormendo al pomeriggio, facendo il classico pisolino, per arrivare a 10 ore, perché con 10 ore il suo fisico riesce a rendere per quello che lui insomma vorrebbe, e quindi ha cambiato l'alimentazione, sta facendo tante cose per riuscire a mantenere questo livello, e a 36 anni non è scontato, ma ha un'intelligenza che è assolutamente fuori dal comune, anche questo conta molto poi per permettergli di fare quello che fa in campo. A me davvero sorprende di partita in partita, di mese in mese, perché mi sembra sempre quello di cui si parla poco, ma se lo togli la differenza si nota, si vede, si sente anche nei risultati.
Ale, se un po' lo capisci questo gioco, che non è una scienza astrofisica, se un po' lo capisci questo meno gioco, male. capisci qual è l'importanza di Mkhitaryan. Io voglio far sentire adesso un altro protagonista negativo della notte, cioè un amico di Alessandro Alciato, e cioè Ancelotti.
Abbiamo provato e ora dobbiamo accettare questa parte del calcio, che è la parte triste. Abbiamo avuto tante soddisfazioni in questa competizione, per un anno non è andata bene, è stato un cammino tortuoso in questa competizione, abbiamo dovuto fare il playoff e alla fine abbiamo trovato una squadra nel quarto che è stata migliore di noi.
Si ricomincerà con il tormentone sul contratto, sul futuro di Ancelotti?
Normale, niente di nuovo. Noi abbiamo un'altra partita domenica, abbiamo la finale della Coppa del Re tra 10 giorni, abbiamo il mondiale di club a fine stagione, siamo ancora nella lotta per il campionato, forse abbiamo molte cose più a cui pensare, a cui devo pensare io, piuttosto che a queste sottigliezze.
Sottigliezze o mica sottigliezze, che fa Alessandro?
Non lo so cosa fa, non mi sorprenderei, non so per decisione di quale parte, che nella prossima stagione lui non fosse più l'allenatore del Real Madrid. Mi sorprendono alcune critiche di oggi verso un allenatore che è campione d'Europa in carica fino a prova contraria, cioè non lo potrà essere ancora fra pochi mesi, però lo è ancora. Mi sorprendono le critiche verso un allenatore che ha chiesto, no, un difensore alla propria squadra, alla propria società, quando sembrava i birilli cadevano uno dopo l'altro per infortunio, il difensore non è stato preso. Però ripeto, non mi sorprenderei se nella prossima stagione non fosse più l'allenatore del Real Madrid. Però mi sembra che l'alternativa non manchi, non fosse
non manchi. Io mi sorprenderei se lo fosse ancora. Grazie Alessandro, grazie davvero, un abbraccio.
Grazie a voi.
Ciao. Dimmi, Carlo, certo. Potrà andare dove vorrà andare, come è giusto che sia, perché ci vuole. Ma sai, non è una riconoscenza, cioè non è una riconoscenza basata sul volemo sebbene,
no,
è una riconoscenza basata su una constatazione empirica, analitica di quello che questo allenatore ha fatto in tutti questi anni. Secondo me l'aspetto più sorprendente e più interessante di questa stagione ci riporta a Mies van der Rohe sull'Essien Smoor, cioè qui è stato aggiunto un carico da, non da 90, da 180, da 360, che è un giocatore meraviglioso, perché non è che Mbappé sia diventato un brocco, che però ti fa capire che non basta aggiungere, che non basta aggiungere, che poi si va in campo in 11, che sono importanti gli equilibri. Lui ha ragione Ale, cioè, voglio dire, bisognava prendere i difensori,
sì,
ha avuto una moria dietro impressionante.
Aggiungere anche levare quello che è stato il più forte centrocampista, credo, del mondo fino all'anno scorso, che si chiamava Kroos, perché
punto, ma infatti non c'è dubbio, non c'è discussione su questo. E non è sempre Real Madrid ce l'ha nella storia e questa cosa ha funzionato mille volte, cioè il Madrid ha sempre funzionato alla grande o quasi sempre nel suo essere galattico, quindi nell'aggiungere in qualche caso delle figurine. Poi Mbappé non è una figurina, per carità, cioè Mbappé è un fenomeno del calcio
mondiale. Sì.
Però per esempio Mbappé ha avuto un impatto sulla stagione di Bellingham sicuramente non positivo, nel senso che comunque è andato a intaccare dei meccanismi che, certo, funzionavano tantissimo, e quindi la squadra si è trovata più fragile dietro, senza un centrocampista importante come sottolineavi tu, con potenzialmente in teoria ancora più talento davanti, però poi davanti devi farli giocare, per farli giocare tutti insieme si devono sacrificare, e questo quest'anno il Real Madrid non l'ha fatto. Della partita di ieri l'aspetto secondo me più interessante è che non solo non c'è stata la remontada,
ma non c'è stata neanche partita,
non c'è stata neanche una parvenza. L'Arsenal esce rafforzato dalla partita di ieri. Poi sentivo la dottoressa Girelli la partita che
questo, neanche questo effetto Bernabeu, effetto remontada, ieri l'Arsenal è andato lì, ha fatto quello che doveva e addirittura ha vinto. Grazie per Luigi Pardo, grazie per noi, ci sentiamo domani, ci fermiamo per la borsa e poi torniamo con un'ampia pagina di motore.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati.
Ultrapop è l'appuntamento con i suoni e la faccia meno nota della cultura pop, un'incursione in ritmi esclusivi, stili e manie che anche attraverso rimandi a cinema, arte e letteratura contribuiscono a rendere lo spirito di un musicista, di un artista, di un'epoca. Sono Francesco Adinolfi e vi aspetto ogni sabato alle 21.30 qui su Radio 24.
Convocati. Endurance Race, le grandi corse.
Dunque, stiamo per entrare in un weekend santo per il motorsport. in cui abbiamo due grandi appuntamenti, abbiamo dei grandi personaggi, perché torna il WEC, il Mondiale Endurance, in casa nostra a Imola, dove si celebra la 6 ore con la Ferrari che vince, che è la 499P, reduce dalla tripletta nella prima gara e con l'obiettivo di vincere il Mondiale. Ferrari che vuole festeggiare la Pasqua in famiglia nel Gran Premio di casa, e ci tengono molto, lo so per certo. Mentre finisce quella corsa, che inizia alle 13, alle 19 scatta il Gran Premio in Arabia Saudita. Il momento è molto speciale, ed è molto speciale per un personaggio cui vogliamo tanto bene, che è Giancarlo Minardi, che è presidente dell'Autodromo di Imola, ma che festeggia anche un compleanno. Ciao Giancarlo, buongiorno.
Ciao Carlo, ciao. Ciao. Buona giornata a tutti.
7 aprile dell'85, te lo ricordi, vero, laggiù in Brasile?
Sì, certamente, non posso dimenticare quello che è stato il mio primo Gran Premio e il raggiungimento di un progetto, di un programma, tra virgolette anche di un sogno. Quindi sì, certamente sì. Rimane e rimarrà un giorno indelebile nella mia mente.
In cui si fa una grande festa, però è un'occasione per fare festa anche domenica a Imola, circuito di cui sei presidente. C'è la 6 ore, c'è grande attesa, perché è inutile nascondere che una Ferrari che ha problemi, quella di Formula 1, un'altra che vola, che è quella a 499P, e che credo radunerà anche in questa domenica di Pasqua, che le previsioni dicono bagnata, radunerà tanta gente dalle tue parti, giusto?
Ma adesso il meteo è discutibile, sembra che la pioggia venga o alla fine o subito dopo il termine della gara, ma sì, diciamo che c'è un detto: Natale con i tuoi e Pasqua a Imola, quindi io mi auguro e spero che i tifosi facciano valere la propria passione, perché è quello che noi abbiamo bisogno per dimostrare al mondo che l'Italia c'è in tutti gli eventi, soprattutto ad alto livello. Imola è caratteristica particolare. La Ferrari, grazie a Dio, gli è stato dato un BOP che speravo fosse migliore, ma comunque non è dei peggiori, per cui dopo il successo del Qatar c'era la preoccupazione che il BOP lo potesse penalizzare, quindi io credo, e incrocio le dita, che possa fare una bella gara per riscattare anche un po' le delusioni che avvengono da altre parti. E ho visto proprio ieri sera Antonello Colette, Fuoco e Giovinazzi erano molto carichi, quindi incrociamo le dita e speriamo ci facciano divertire.
Certo che, maestro, il WEC sta vivendo, cioè l'Endurance sta vivendo un magic moment, eh. Tra l'altro resterà a Imola ancora per qualche anno, e da uomo di corse, che come valuti questo momento e queste corse?
Allora, intanto abbiamo 13 case costruttrici presenti tra Hypercar e LG3. Cresceranno ancora, per cui passeremo a 10 addirittura nell'Hypercar nel prossimo anno. È chiaramente per le case automobilistiche un banco di prova inequivocabile e speciale, e questo probabilmente nel prossimo futuro potrebbe essere di grosso interesse per tutti noi, tant'è che noi abbiamo fatto un contratto che scade nel 28 con anche delle opzioni, quindi ci crediamo, abbiamo lavorato intensamente anche per abbinare a quello che può essere un weekend pasquale per le famiglie, con tante cose che sono attinenti al divertimento, per cui chi vuole divertirsi può andare in qualsiasi posto della pista, perché il biglietto è unico, a vedersi nelle 6 ore anche tutte le curve dell'autodromo di Imola, come la famiglia può passare momenti nel fan zone o in città dove è attrezzata per far vivere momenti diversi da quello che è. Certo. Lo specifico in pista, per cui è stato fatto un grande lavoro di contorno per rendere il weekend il più appetibile possibile. Addirittura venerdì sera c'è un concerto con Guè, sì, credo sì, così, e che tutti quelli in possesso di un biglietto per il weekend o per il venerdì possono entrare gratuitamente, per cui abbiamo cercato di unire lo spettacolo a quello che è la nostra passione, lo sport. Bravo. In modo particolare a questo campionato che diventa sempre più importante gara dopo gara.
Io credo che saranno tutti lì a guardarlo, e è un appuntamento speciale. Per quanto riguarda l'Autodromo di Imola, però, Giancarlo, ti devo far sentire una cosa che ha detto Stefano Domenicali alla RAI, alla Politica nel Pallone, eccolo qui.
Parli con una persona che è nata a Imola, mia moglie di Monza, quindi già c'è un tema difficile da dover gestire all'interno della mia famiglia. Ma a parte gli scherzi, i due Gran Premi nello stesso paese diventeranno sempre più difficili. Io però non dimentico che Imola ha risposto nel momento di grande difficoltà, ovvero quello del Covid. Dal punto di vista umano non sarà facile, però io devo esercitare un ruolo internazionale che mi pone di fronte tantissime richieste in giro per il mondo, in paesi emergenti, che possono permettere alla Formula 1 di crescere. Quindi questa sarà una valutazione che presto dovrò sciogliere come scelta definitiva.
Questo è un caro amico comune di entrambi, mio e tuo, Stefano Domenicali. Come valuti le sue parole? C'è un futuro per la Formula 1?
Innanzitutto c'è un'apertura, cosa che noi stiamo cercando di affrontare. È chiaro che è indiscutibile che Imola, la Formula Imola, il comprensorio, non può da solo affrontare quello che è la FI, che Liberty Media chiede. Lui fa riferimento alle sue origini, però è anche l'amministratore delegato, certo, di una società di americani che guardano solo i profitti. Io credo che il problema dei due Gran Premi sia bypassabile. Non è bypassabile quello che eventualmente ci chiedono, e onestamente, pur stando registrando un aumento di presenze, noi più di tanto non riusciamo, certo, a mettere dentro l'autodromo. Di conseguenza ci vuole quello che oggi ritengo sia il veicolo principale per uno Stato, il veicolo dello sport, per creare ancora più interesse nel turismo. Noi abbiamo una fortuna che è la nostra prima industria e dobbiamo coltivarla, e si sta dando dei grossi risultati, e parlo di sport in generale. È chiaro che da appassionato vado a sponsorizzare di più i Gran Premi di auto e moto, però,
certo,
lo sport in generale è stato un veicolo fantastico, certo, negli anni precedenti per fare movimentare e aumentare il PIL. Quindi io credo, e questo ci conto vivamente, che il governo ci tenga in un occhio di riguardo e che percepisca quello che vuol dire sponsorizzare lo sport.
Giancarlo, io ti ringrazio, ti abbraccio forte, buon lavoro.
A tutti.
Buon lavoro e buona Imola, perché, come hai detto tu, Natale con chi vuoi, ma Pasqua a Imola. Questo lo scriviamo sui muri. Grazie Giancarlo Minardi. Adesso è ora di convocare la banda.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
Banda convocata, quella del giovedì, eccola qua. Jonathan Ferroni oggi è qui vicino a me, lo potete vedere. Ciao, buongiorno.
Ciao Carlo, buongiorno a tutti.
Non potete vedere ma sentire Roberto Lacorte, pilota di Cetila Racing. Tra l'altro, ciao Roberto.
Ciao. Presente, eccolo. Ciao a tutti gli ascoltatori, presente.
No,
presente.
Stavo pensando, Minardi dice Natale con chi vuoi, Pasqua a Imola e Pasquetta a Pisa, perché c'è profumo di Serie A dalle due, al Cetila Arena. Tutta esaurita,
per cortesia, fino alla prossima parliamo partita per partita, no? Perché qui guarda, ho avuto in azienda da me la scorsa settimana,
sì,
è bandito ogni discorso che va oltre la settimana, e te che sei un grande esperto di calcio,
la scaramanzia, non siamo scaramanti neanche un po', ma c'ha ragione cosa?
No, però
visto che Cruciani c'aveva la maglietta del Pisa un giorno in onda, io ce l'ho, le faccio notare la corte.
Carlo, sarà un'onore, te la porto.
Con lo sponsor.
Scritto dietro Carletto.
Con lo scritto dietro Carletto, ci tengo moltissimo, caro la corte.
Ce l'avrai.
Senti, abbiamo sentito Minardi, Imola, insomma, la Ferrari vuole celebrare la Pasqua in famiglia, con la sua famiglia, Roberto.
Da celebrare tante cose, ascoltare Giancarlo veramente è sempre un grande piacere, una grande emozione. Si sta parlando di un uomo che proprio respira il lato bello dello sport, la passione che l'ha contrassegnato per tutta la sua carriera. È veramente complicato andare a coniugare quello che dice Giancarlo con quello che dice Stefano Domenicali, perché è veramente complicato seguire l'evolversi del marketing e della direzione del motorsport da qui ai prossimi anni. Io sono venuto via da poco fa seguendo il Gran Premio in Bahrain e ti assicuro si sta parlando di mondi completamente diversi, no? C'è il mondo dove ci sono tantissimi interessi economici, i petrodollari cosiddetti, sì, no? E dove però c'è un impegno finanziario economico pazzesco. Io spero solamente una cosa, che ci sia la giusta modo di coniugare questi due lati, uno che dà sicuramente energia, no? Energia in termini economici, che è quello che abbiamo visto in Bahrain, e però la passione, la tradizione che dà il punto fermo. E quando si parla di Imola, ora parlo da pilota, è una delle piste più belle del mondo, perché è una pista naturale, certo, come Spa, come il Mugello, certo, certo. No, si sta parlando di piste, perché sono nate da delle strade di campagna che poi sono diventate circuito. Guarda caso, quelle strade, quei circuiti lì non disegnati sulla carta sono i più emozionanti, più belli. E condotto ora il circuito di Imola da Giancarlo Minardi, che è un portatore di passione incredibile. Io spero questo, io spero che Stefano faccia, l'ha detto, è stato molto chiaro, molto onesto, che coniugui bene questi due aspetti che, certo, devono convivere nel bene e nel male, ma che non si vada a perdere questa grande tradizione che domenica vedremo, sabato e domenica, fine settimana vedremo, dove ci sarà il WEC, e io andrò a respirarmi questo lato così pazzesco, incredibile, romantico.
Anche questo che c'è vicino a me va a Jonathan Ferroni in partenza per Imola, quindi vi fate la Pasqua insieme.
Sì, sì, tutti e due ubbidiamo al dettame di Giancarlo Minardi. Poi riguardo al futuro della pista è difficile, perché ci sono due lati. Da un lato ci sono i soldi e la geopolitica, che dicono che ci sono altri mercati più ricchi, ci sono l'Africa, ci sono l'Estremo Oriente, ci sono Francia e Germania che non hanno un Gran Premio, quindi Domenicali è stretto tra questo e l'altro lato, che è quello che ha detto Roberto, ovvero che se chiede qualsiasi pilota e menzioni Imola gli brillano gli occhi. Lo stesso vale per i tifosi, perché Imola, oltre ad essere una pista bella, tecnicamente difficile, è anche indissolubilmente legata al ricordo forse dei due piloti più amati degli ultimi 50 anni, che sono Gilles Villeneuve e Ayrton Senna. E secondo me queste cose, dal punto di vista anche dell'audience, hanno un peso. Bisognerà vedere quanto vale questo peso.
No, dal punto di vista dell'audience avrebbe inutile nascondere e girarci intorno, Roberto, un grande peso in un momento storico come questo, in cui la Ferrari di Formula 1, un momento di cronaca come questo, la Ferrari di Formula 1 ha grandi problemi. Tra l'altro domenica è bella anche la scansione temporale, perché alle 13 parte la 6 ore di Imola, che si chiude alle 19 nel momento in cui inizia il giro di formazione del Gran Premio di Jeddah, dell'Arabia Saudita. Roby, inutile nascondersi che per il mondo rosso, no, arrivare a vedere un Gran Premio di Jeddah, che secondo me sarà di sofferenza, negli occhi magari un'altra Ferrari che fa un'impresa in casa, sarebbe importante.
No, sarebbe importante. Allora, Ferrari a Imola bisogna che si prenda quello che è mancato lo scorso anno. Sì. Non so se vi ricordate, sì, no? Il problema, sì, della strategia, così. E nelle corde c'è, perché la macchina è veramente in forma, in grande forma, grande fase di sviluppo. E poi, siccome puntiamo al mondiale, ogni piccolo passo è importante, cioè ogni gara è importante. È chiaro che poi la 24 ore rimane il punto di riferimento. Jeddah non è il Bahrain, attenzione. Il Bahrain abbiamo visto qualche punto interessante, qualche spunto interessante, sì, di Ferrari, perché è una pista stop and go, non è una pista che impegna quanto Jeddah è impressionante, impegna tantissimo l'aerodinamico, ci sono tante curve di grande appoggio, di grande appoggio laterale, dove quindi viene fuori la caratteristiche più sofisticate, che sono quelle della downforce e la gestione della downforce, e forse un po' più complicata, speriamo di no, però bisogna stare con i piedi per terra.
Che ne pensi? Tue considerazioni, Jonathan?
Sì, quello che ha detto Roberto sulla pista è giustissima. È una pista che ha molto carattere, anche se è una di quelle nuove, diciamo cosiddette artificiali. È una pista sulla quale però Leclerc si trova a suo agio, sulla quale anche Hamilton a suo tempo ha fatto anche dei numeri. La gara inaugurale del 2021, dove si presero a schiaffi tutta la gara lui e Verstappen, che fu un po' il prodromo di quello che poi avvenne alla fine del mondiale, quasi una fotocopia alla rovescia. Quindi secondo me vedremo, non è così scontata la gara. La McLaren sarà davanti, però la Ferrari secondo me può fare bene subito dietro, diciamo.
Il problema è quel subito dietro e quanto dietro, anche in termini di decimi, sì, o di secondi.
Sì, sì.
Invece Imola?
Allora, a Imola è uscito il nuovo BOP, di cui di solito si parla. Devo dire che non ha cambiato tantissimo le carte in tavola, è migliorata la condizione della Porsche, che faceva un po' ridere in Qatar, visto che nel frattempo in IMSA sta dominando letteralmente il campionato, ha vinto tutte le corse. Sì. Roberto, il tuo amico Nasr, sta vincendo tutte le corse, lo sai anche tu.
Lo sa molto bene, dato che ci corre insieme.
Il BOP della Ferrari, come diceva anche Minardi, è accettabile. Loro però non è tutto BOP qua, nel senso loro alla fine hanno fatto una macchina che, diversamente dagli anni precedenti, riesce a gestire le gomme, riesce a mantenere il ritmo per tutto lo stint, ed è così che hanno fatto la tripletta in Qatar. Mm. Non è soltanto con il tempo assoluto. Mm. Per cui secondo me sono messi molto bene.
Roby?
Per quanto riguarda il fine settimana Endurance, innanzitutto dobbiamo augurare ai nostri radioascoltatori un buon appetito per una scorpacciata di motorsport questo weekend, è bellissima, no? E devo dire che, per quanto riguarda, sono stato la scorsa settimana a trovare Amato Ferrari alla Factory Hypercar e mi sono guardato le Hypercar, le 49P, con attenzione. Beh, da lì si capisce perché questa macchina, traguardando nel corso dello sviluppo e vari tipi di gare, riesce a essere sempre lì davanti o giocarsi il mondiale e vince 24 Le Mans. Hanno fatto una preparazione, un progetto incredibile, che per certi aspetti supera la Formula 1, e quindi speriamo che questo weekend, io credo che il BOP non è cambiato molto, quindi sono messi abbastanza bene, si vada a fare un bel lavoro con le tre macchine, le due rosse e la giallona, a Imola. È importante, è veramente importante, perché è inutile nasconderci, l'obiettivo campionato del mondo. Anche se poi se pare con Antonello, fa no, l'obiettivo è il mondiale e 24 ore Le Mans, quindi
certo.
L'aggressività del reparto GT competizione per car di Ferrari.
Ma è così che si fa per vincere, e tu lo sai meglio di tutti, caro La Corte. D'altra parte, se parli con Inzaghi, Simone in questo caso dice: dai, vogliamo il triplete, l'obiettivo è essere quello. Dobbiamo chiudere. Come sapete, cari ascoltatori del podcast di Endurance Race, poi ci sarà un racconto di Jonathan Ferroni dedicato questa settimana
a F Corse, giusto prima di Imola, mi sembrava il momento giusto.
Hai detto ad Amato, sì.
Lo sa.
Gli mandiamo la registrazione.
Certamente.
Ciao Roby, grazie.
Ciao a tutti. Ciao.
Alla prossima, un abbraccio a Roberto La Corte, a Jonathan Ferroni qui presente, Claudio Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Per la cronaca, come dico a tutti, noi ai ponti ci passiamo sotto e quindi saremo in onda Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e 1 maggio, sempre in diretta, e quindi voi dovete ascoltarci. Ciao.